E rimaniamo nella versione per violino e pianoforte di questo Voi che sapete. Ritroviamo questo spazio con Giovanni Conti in studio con noi e con Davide Fersini. Buongiorno, ben ritrovati.
Buongiorno Barbara.
Buongiorno e anche agli ascoltatori.
Naturalmente.
Benissimo, allora questa è l'occasione naturalmente oggi in particolare per parlare di un argomento musicale in maniera un pochino più approfondita. Qual è l'argomento di oggi, Davide?
L'argomento di oggi è la critica musicale rinasce sui social media, o meglio, i social media sono uno spazio adeguato per la critica musicale?
E questo argomento verrà approfondito con alcuni ospiti.
Assolutamente. Parleremo con Nicola Cattò, che è il direttore della rivista Musica, ma parleremo anche con Luca Ciamarughi,
che è il nuovo direttore editoriale e critico di Classica Viva, il blog della musica classica. Li abbiamo al telefono e diamo loro il benvenuto. Li stiamo chiamando ancora, c'è stato qualche problema. Beh, d'altra parte, Davide, lo sappiamo che la critica musicale negli ultimi anni, e non è una novità, insomma, è molto cambiata.
Assolutamente.
Prima si attendeva nei giornali quasi il giorno dopo, subito, lo spettacolo, che cosa ne pensasse il critico. Allora i giornali uscivano con un ritmo totalmente diverso. Oggi ci siamo abituati che i critici fanno comparire le loro recensioni anche due giorni dopo.
Certo.
Ma soprattutto è cambiata la modalità, la declinazione, oserei dire, della critica. Alcuni dicono che si è un po' spenta la voglia di essere, tra virgolette, sinceri, graffiare, andare a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo per diventare un po' più cronisti di ciò che è accaduto nel teatro, nella sala da concerto. Questo ce lo diranno i nostri ospiti che salutiamo. Nicola Cattò, ben collegato telefonicamente.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto a Luca Ciamarughi.
Buongiorno a tutti, grazie.
Dunque la domanda è: la comunicazione immediata dei social media si addice alla riflessione che è necessaria per dare una critica musicale che sia veramente una critica?
E partirei, diciamo, da Nicola Cattò.
Ecco, io la mia posizione è quella, insomma, di direttore di un mensile cartaceo, per cui potrebbe essere, insomma, viziata, come dire, gravata da un vizio di forma. Però se io rispondo no, nel senso almeno solo parzialmente, è perché, almeno da quanto osservo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, la tentazione alla critica non è venuta meno con i social network, anzi probabilmente è aumentata, ma come è successo anche in tanti altri ambiti, c'è il rischio che il social network, con il suo bisogno di immediatezza, di velocità nella comunicazione e anche con la sua tendenza a tirare fuori spesso il peggio delle persone, porti un abbassamento del livello qualitativo della critica e una tendenza a fare lo scandalo, a dire, a spararla grossa a tutti i costi. Ecco, questo deriva secondo me appunto da questi due motivi: voglia di essere i primi e voglia di essere notati sparandola grossa, magari senza una riflessione che comporta naturalmente tempo e anche una fatica, una sofferenza interiore, oltre che un rispetto per gli artisti che non deve mai mancare a nessun livello, né cartaceo né online, insomma da nessuna parte.
E allora io direi di chiedere adesso immediatamente la risposta a Luca Ciamarughi.
Beh, come per ogni cosa della vita la risposta dipende, nel senso che,
ma da che dipende?
Sicuramente sono d'accordo con il punto di vista di Nicola Cattò, però allo stesso tempo credo che i social abbiano aperto una nuova possibilità, cioè il fatto di passare dall'autorità del critico a una forma di autorevolezza che bisogna conquistarsi anche dialogando con i propri interlocutori, perché naturalmente il social è una forma dinamica, un mezzo dinamico, per cui quando io ad esempio faccio una recensione subito dopo lo spettacolo, immediatamente ho un pubblico di musicisti, musicologi, ma anche di appassionati o cosiddetti profani che interviene, che può addirittura correggermi, che può dire la propria in maniera appunto diversificata, però appunto mette in discussione il principio che il critico sia una sorta di pontefice che in qualche modo non ha un contraddittorio. E questo mi sembra interessante, questa natura dinamica. Naturalmente tutto dipende da come è fatta e questa dinamica e da come un cosiddetto influencer, poi a me questa parola non piace per niente, però va un po' di moda, costruisce il proprio pubblico.
La spieghiamo, un influencer è una persona che sui social media ha un certo numero, diciamo cospicuo, di follower, cioè di persone che lo seguono e che sono in contatto con lui. Prima di andare avanti nella nostra discussione, io direi di fare il primo ascolto, un ascolto che potrebbe essere divisivo.
E lo so.
Ce la teniamo in sottofondo perché sembra quasi un peccato sfumare questa interpretazione meravigliosa, trovo comunque, su cui si può discutere. Lei è Patricia Kupaczynskaja, il concerto è quello in re maggiore di Tchaikovsky, l'opera 35, e alla direzione il discusso Currenzis, Theodor Currenzis. Se non è un caso, possiamo parlarne, Giovanni.
Sì, no, la scelta non è casuale. E i due amici che sono ospiti di questa puntata, lo ricordo, Nicola Cattò, direttore della rivista Musica, e Luca Ciammarughi, nuovo direttore editoriale di Classica Viva, il blog della musica classica, saranno d'accordo con noi nel definire Currenzis, al di là dell'innegabile capacità musicale, la pietra dello scandalo. Spesso è oggetto di divisione proprio tra critici. Nicola, cosa ne pensi?
Assolutamente sì, Currenzis è una delle figure più scandalose, forse in senso etimologico, degli ultimi anni della musica classica, sia per tutto l'alone di mistero che ammanta questa orchestra che vive come una comunità a Perm, sia per le sue esecuzioni musicali molto divisive, molto radicali. Per quanto riguarda proprio l'esecuzione che abbiamo ascoltato, il concerto di Tchaikovsky, è stato anche per noi un piccolo caso editoriale, diciamo, perché ho ricevuto dal collaboratore cui ho affidato la recensione del disco una recensione di una negatività assoluta, proprio una stroncatura totale. Allora mi sono sentito quasi in dovere di affiancarla a un altro collaboratore che sapevo che aveva un'opinione opposta sull'argomento, e dunque ho proprio per, come dire, far stimolare la riflessione sui principi stessi della critica musicale, ho accostato queste due riflessioni di segno opposto, che hanno in comune null'altro che la competenza, spero, e l'onestà intellettuale, di questo sono sicuro, dei collaboratori. Ecco, naturalmente noi possiamo permetterci, anche perché siamo un mensile, l'immediatezza del social network ha tante cose positive, ma forse, per tornare al nostro punto di partenza, non permetterebbe una riflessione così positiva, ma d'altronde è giusto che, come dire, i vari modi di riflettere sulla musica, sull'arte, su tutto, si integrino e si stimolino a vicenda, secondo me.
Luca Ciammarughi, è un caso come questo che citavamo di Currenzis. Ecco, alla fine di un concerto chi scrive sul web, lo si ricordava prima, si mette subito all'opera e forse in un caso, dico, come questo, l'emozione e la rabbia a volte anche possono giocare un brutto scherzo.
Verissimo, nel mio caso ad esempio ho sentito alla Scala recentemente Currenzis in una quarta sinfonia di Mahler che mi ha veramente folgorato e devo dire che non sempre ero rimasto colpito da questo direttore, qualche volta ad esempio nelle opere di Mozart l'avevo trovato eccessivamente fibrillante, quasi perdendo l'idea della cantabilità italiana che comunque in Mozart da Ponte c'è. Questo Mahler mi aveva invece molto colpito, poi riascoltandolo con la partitura mi sono reso conto che in realtà Currenzis era abbastanza vicino al testo mahleriano, quindi forse per una forma di affinità profonda, ma ciò che mi interesserebbe dire di Currenzis è il fatto che in realtà lui riprende un po' un concetto che in fondo è antico come il mondo e che già Ferruccio Busoni a inizio Novecento sosteneva. Ferruccio Busoni lo diceva in maniera molto radicale, ovvero diceva che la verità dell'interpretazione musicale è assolutamente lontana dal rispetto assoluto del testo. Ecco, io sono cresciuto come musicista all'opposto, nel senso cercando di essere molto vicino e aderente al testo, però in fondo in questo concetto di riportare alla luce una forma di soggettività nell'interpretazione musicale c'è una certa verità, perché quando un musicista fa musica crea il suono e quindi se vuole essere oggettivo questo suono sarà un suono per lo più arido. Questa interpretazione in effetti è molto discutibile, ma ha dei grandi elementi di fascino anche nel secondo movimento, che è interpretato tutto senza vibrato, quasi come in una sorta di distesa siberiana, appunto ghiacciata.
Beh, il tema del dare senso durante una recensione e quindi del dover capire, tradurre per il pubblico in qualche modo le emozioni e anche l'andamento di una serata, come diceva Giovanni Conti giustamente, si potrebbe correre il rischio di essere troppo sull'onda dell'emotività. Invece pongo ad entrambi un altro problema: quanto criticare seriamente può correre il rischio di distruggere e dunque trovare nella distruzione l'unico mezzo per apparire, per esempio sui social? E lo chiedo a Luca Ciammarughi.
Ah sì, allora sicuramente può essere una tentazione forte, ma è una cosa che io ad esempio non amo per niente fare. Credo che proprio la natura dialogica del mezzo in realtà, nel mio caso almeno, mi porti piuttosto a smussare magari una presa di posizione iniziale. Quello che io faccio sui social diciamo abbastanza tranchant, cioè prendo una posizione netta e anche a volte molto polemica quando noto una forma di disonestà. Ecco, questo mi dà veramente molto fastidio. Ci fu l'anno scorso un famoso caso discografico di un pianista che plagiò, prese dei dischi di altri pianisti e li pubblicò come propri,
lo ricordiamo,
delle etichette, e quindi questo per me fu veramente inaccettabile. E capisco che questo per alcuni sia stato un caso in cui io abbia ottenuto visibilità, però sinceramente in quel caso io ero stato mosso proprio dal fatto che per me fosse una forma di disonestà totale. Mm-hmm. Questo può anche avvenire attraverso fenomeni appunto che trovano la propria la propria grandezza come musicisti, presunta grandezza attraverso forme di marketing che non corrispondono poi alla loro sostanza musicale. Non è il caso di Currensis, che secondo me invece ha una preparazione musicale, anche un gesto veramente da grande professionista.
L'opposto della distruzione, se mi permetto, è invece quella del rischio di allisciare il pelo agli organizzatori come unico mezzo per avere accesso agli eventi. Che cosa ne pensa Nicola Cattò?
Sì, è un tema, entrambi i lati che abbiamo evocato sono aspetti molto seri e molto delicati, insomma, nella professione. Da una parte, ha ragionissimo Luca, c'è il rischio di voler emergere come il critico, voglia emergere oltre l'interprete, affondando il coltello magari su esecuzioni che trova di poco conto, con toni eccessivi, quasi perché al lettore piace il sangue, diciamo, in maniera un po' cruda. Dall'altra parte, la questione del rapporto con chi ci fa andare a teatro, quindi con gli uffici stampa, con i PR, con gli promotori, è altrettanto delicata. Io quello che posso dire, che risponde a quello che faccio, quello che chiedo anche ai collaboratori che lavorano alla rivista, è semplicemente un principio di etica, di coscienza individuale. Il teatro, devo dire, non ho mai o quasi mai avuto a che fare con teatri che di fronte a recensioni negative abbiano reagito in maniera spiacevole, addirittura censoria o precludendo l'accesso per il futuro, devo dire mai o quasi mai. Quando poi il discorso si allarga a quelli anche che sono eventi, viaggi stampa organizzati per cui il giornalista viene invitato, spesato, anche magari per vari giorni, anche qui è chiaro che se ci sono da rivolgere delle critiche è giusto e sacrosanto farle. È sempre una questione di educazione e di onestà intellettuale, di più veramente non si può pretendere regolamentare in maniera burocratica ogni aspetto, anche perché la nostra è una professione, come dire, umanistica, intellettuale e non burocratica, ecco.
Altro musicista che spacca la critica e spacca anche il pubblico è quello che ascolteremo fra poco, vero Barbara?
Certo, lasciamo l'incognita e vediamo cosa succede.
Thank you.
d'ascolto naturalmente riguardava la musica di Richard Wagner, il Lohengrin, per ritornare in questo caso un Lohengrin diretto dalla Philadelphia Orchestra, diretta da Christian Tilleman, appunto, con la Philadelphia Orchestra. E dicevamo, ritorniamo sull'argomento della critica, che spesso si divide su quelli che poi vengono anche considerati davvero dei grandi capolavori. Giovanni Conti.
Sì, ci eravamo lasciati poco prima dell'ascolto, e l'ascolto che abbiamo appena fatto con Tilleman è un altro di quelli che spacca il pubblico e la critica è in due. Dicevo, poco prima parlavamo appunto dei rapporti tra la critica musicale e gli enti organizzatori. Resta ancora da riflettere sugli aspetti che potremmo mettere sotto il cappello più ampio, sul tema più ampio della libertà di stampa, vero Davide?
Assolutamente, perché molti di coloro che scrivono sui social media sono critici liberi, nel senso che non hanno contratti, anzi lo fanno spesso volontariamente e alcune volte addirittura gratis, mentre chi si esprime sulla carta stampata lo fa, o anche per grandi testate lo fa, o a contratto, ma anche se non ha contratto, comunque in cambio di una corrispondenza di denaro, insomma,
un compenso.
Per un compenso, esattamente. E allora cerchiamo di capire prima con Nicola Cattò che cosa pensa della libertà in questo senso.
Ma la questione anche qui non è così facile, anche perché purtroppo non è sempre così vero che la critica musicale anche sulle testate cartacee sia retribuita. D'altronde la crisi della stampa, non solo musicale, piuttosto forte, piuttosto diffusa, non solo nell'Italia in cui parliamo, ma un po' in tutta Europa, e quindi molti collaboratori lo fanno solo per poter ricevere un materiale da recensire o un accredito stampa. Tuttavia questo non cambia il discorso è che sempre, io chiedo una cosa sola ai collaboratori che scrivono sulla mia rivista: competenza e onestà, e non è comunque poco, perché spesso le recensioni o comunque i giudizi critici, e ci riallacciamo all'ascolto appena fatto di Tilleman, possono anche essere viziati da tutta una serie di fattori extramusicali. Cioè, il caso di Tilleman si sa, è la divisione che provoca nella critica, e forse un po' meno direi nel pubblico, perché è sempre molto applaudito, spesso deriva anche da motivi extramusicali, dalle sue predilezioni politiche, di cui non ha mai fatto grande mistero, insomma, e che forse gli hanno anche precluso l'ascesa al trono dei Berliner Philharmoniker.
Esattamente.
Assolutamente. Luca Ciammarughi, in questo senso si sente un critico più libero scrivendo sui social media?
Ma non direi. Io penso che i nuovi media non devono sostituire i vecchi, ma piuttosto affiancarvisi. Nel senso che io scrivo anche su riviste, a volte su quotidiani, ho scritto libri, e curiosamente quasi tutte le riviste che mi hanno contattato per chiedere di scrivere mi avevano prima notato su Facebook, e quindi nel mio caso il meccanismo è stato proprio quello per cui io in realtà, partendo da Facebook, ho costruito una professionalità oltre a quella naturalmente che avevo già come musicista, e quindi in questo senso di nuovo la risposta dipende. Per esempio il blog per cui lavoro, Classica Viva, è stato l'unico in 15 anni di attività a farmi un contratto a tempo indeterminato. Adesso mi scuserete se scendo nel personale, però è molto relativo, insomma, il discorso. La libertà, no, direi che non c'è una maggiore libertà in un mezzo o in un altro. Tra l'altro io, essendo pianista, a volte su Facebook posso rischiare il conflitto di interessi. Questo è un tema in effetti molto che è inutile nascondere, perché quando io faccio una critica di un altro pianista, naturalmente mi devo rendere conto che anch'io sono pianista, quindi nell'opera o nella musica sinfonica sono più libero. Stroncare un pianista sinceramente mi dispiace molto, perché sembra che io voglia farmi largo attraverso una stroncatura, no?
Certo.
Certo, è molto chiaro il concetto, e ringraziamo evidentemente tutti e due. Brevissimamente, perché il tempo come sempre è tiranno, un breve ascolto di un altro artista che spacca la critica, Cecilia Bartoli, in una delle sue recentissime interpretazioni nella sua operazione Ritorno a Vivaldi. Terminato l'ascolto, ritorniamo con Nicola Cattò e Luca Ciammarughi per una telegrafica critica proprio su Cecilia Bartoli. E vediamo se la critica si spacca.
Novità discografica questa, la voce, come dicevamo prima, di Cecilia Bartoli, Jean-Christophe Spinosi alla direzione dell'ensemble Matheus, l'ascolto che stiamo ancora facendo in sottofondo, e l'aria Se lento ancora il fulmine dalla opera Argippo di Antonio Vivaldi. Cecilia Bartoli dunque, Davide Fersini.
Cecilia Bartoli, allora chiediamo subito a Nicola Cattò che cosa pensa di quest'ultimo, di quest'ultima uscita.
In realtà l'ultima uscita è, la trovo leggermente inferiore come risultato a quella, al Vivaldi album di 20 anni fa, che fu una vera sensazione nel mondo della musica classica, ma secondo me il punto è un altro. Cecilia Bartoli è un ottimo caso che illustra il problema del rapporto fra artisti, fra musica diciamo eseguita e critica musicale e pubblico. Mm-hmm. Cecilia Bartoli in Italia è stata ed è molto criticata da una fetta di pubblico e non all'estero. Questo perché da una parte ha reso popolare un repertorio, quello diciamo barocco, fra mille virgolette, che in Italia non lo era, perché l'Italia è sempre rimasta estranea a tutta quella fase di riscoperta che ha avuto più radici anglo-olandesi, mm-hmm. e dall'altra parte, forse per fare una piccola, una battuta un po' cattiva, che in Italia non si perdona il successo.
È una verità, caro Nicola, è una verità. Luca Ciammarughi.
Sì, è verissimo quello che dice Nicola. Io di fronte al Vivaldi della Bartoli ho due sensazioni contrastanti. Da un lato trovo che lei renda perfettamente ragione di quel detto del poeta marino barocco che diceva: del barocco è il fin la meraviglia, cioè questo senso del meraviglioso, dello spettacolare, portato anche all'estremo, giustamente. Da un altro lato, questo lato cosiddetto rock, cioè un po' fibrillante, che noi conosciamo anche attraverso altri interpreti come Fabio Biondi, Stefano Montanari e tanti altri, certo, italiani che in Francia anche hanno fatto grande fortuna, qualche volta mi lascia un po' l'idea di un'interpretazione che privilegi troppo l'aspetto spettacolare rispetto a quello introspettivo. Ecco, non è il caso di un'aria magari così virtuosistica, ma in generale per mia tendenza preferisco invece privilegiare quello più introspettivo, anche che esiste anche in un repertorio di questo tipo.
Grazie, grazie a Luca Ciammarughi, grazie a Nicola Cattò per averci aiutato a districarci in questo discorso sui social media e la critica musicale. Un saluto da
Davide Fersini,
Giovanni Conti.
Con Barbara Tartari ci troviamo fra poco.
Grazie mille. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.